Bene.
Ciao a tutti, eccoci con Gabriele Pasqui, seconda sessione delle letture del mercoledì dedicate a Ivan Illich, Descolarizzare la società. Sapete già tutto, troverete gli audio sul sito, non ho ancora provveduto a caricare quelli della prima sessione, me ne scuso, ma lo farò domani, così potrete ascoltare eventualmente o riascoltare consecutivamente i due. Grazie Gabriele Pasqui e buona lettura.
Grazie, grazie a Florinda e grazie a tutti voi e a tutte voi che siete qua. Allora, come avevo anticipato mercoledì scorso, io oggi cercherei di parlare un pochettino meno e invece mi piacerebbe dedicare un tempo significativo, una metà più o meno del tempo che abbiamo, a discutere, insieme. Sulla base, diciamo, di questa proposta di lettura che io vi sto facendo. Allora, nella mia comunicazione iniziale, io proverei innanzitutto a fare una sintesi di quanto detto la volta scorsa, provare a cogliere alcuni punti fondamentali della prima parte, diciamo, della lettura. Io mi ero dedicato in particolare al primo dei capitoli del libro che si chiama Perché dobbiamo abolire l'istituzione scolastica? E poi vi proporrò una lettura di qualche ulteriore passaggio degli altri capitoli, non di tutti i capitoli, ma di alcuni dei capitoli successivi, per provare in conclusione a tirare le fila e a, diciamo, provare a proporvi alcune tracce di riflessione su questo testo. Naturalmente non riprenderò quanto detto la volta scorsa anche sul profilo e sulla figura di Ivan Illich, che però è molto importante per comprendere il senso di questo testo. In sintesi, rispetto alle letture, appunto alle parti che ho letto la settimana scorsa, mi sentirei di dire queste cose. Innanzitutto, avete capito che si tratta di un testo militante, cioè di un testo attraverso il quale Illich spera di ottenere degli effetti politici, cioè spera di stimolare, di promuovere un'azione collettiva che produca nuove forme dell'educazione, soprattutto dell'educazione primaria. E, come vedremo oggi, di proporre delle vere e proprie nuove istituzioni alternative alla scuola primaria di massa. Come lo farà, lo vedremo fra un po'. Però è importante sempre tenere sott'occhio, diciamo, questa natura fortemente politicizzata dell'approccio di Illich. Questo non è affatto un testo accademico, non è affatto un testo che si propone di parlare alla comunità accademica, ha, diciamo, la pretesa, ha l'intenzione di produrre effetti in un campo che è quello, potremmo dire, delle politiche del sapere, delle politiche dell'educazione. Da questo punto di vista, certamente questo testo è coerente con l'impianto di riflessione complessivo di Macri di quest'anno. Quali sono le principali tesi sostenute in particolare in questo primo capitolo, che è un po' il capitolo programmatico del libro? Prova a sintetizzarle in 3 punti. Il primo è questo. La scolarizzazione di massa è una delle dimensioni di una progressiva istituzionalizzazione e burocratizzazione delle pratiche di vita, con fortissimi effetti, secondo Illich, di depauperamento e di impoverimento delle capacitazioni, cioè di quanto effettivamente gli esseri umani, le persone, in particolare i più giovani, sono in grado di fare. Quindi la scolarizzazione è parte di un più ampio complesso di processi di, diciamo, istituzionalizzazione burocratica, che si accompagnano, secondo Illich, allo sviluppo della società capitalistica. Cioè, la lettura che Illich dà della scolarizzazione di massa è una lettura che la connette a processi di potere che hanno a che vedere con il prevalere della logica mercantile e della logica, diciamo, del capitalismo, nella sua fase di massimo sviluppo. Come ricordavo la volta scorsa, gli anni in cui Illich scrive sono gli anni in cui si assiste al massimo sforzo di composizione fra le istanze del capitalismo e le istanze, diciamo, di quello che noi chiamiamo il welfare, di quello che noi chiamiamo lo stato sociale, cioè il grande compromesso fra il modo di produzione capitalistico, il suo sistema di potere e l'allargamento delle responsabilità, del campo d'azione, anche delle risorse dello Stato nelle sue diverse articolazioni. Ecco, secondo Illich, questa alleanza va smontata perché, tra le altre cose, appunto, la scolarizzazione di massa, così come altri processi di istituzionalizzazione forzosa, tendono a depauperare, impoverire le persone e le entità collettive che si danno nella società e quindi va superata attraverso altre forme istituzionali dell'educazione, altre politiche del sapere. Seconda tesi, la scolarizzazione di massa va combattuta e, come dice Illich, va abolita l'istituzione scolastica perché non ricompone i divari fra gli individui, non ricompone i divari fra i paesi, non ricompone i divari fra le grandi aree geografiche del mondo, per esempio fra i paesi più sviluppati e i paesi meno sviluppati, ma anzi in realtà finisce per acuirli, costruendo quindi nuovi dispositivi di esclusione e piegando, come ho già detto, l'attività di formazione ed educazione a una logica di mercato. Anche questo è un punto molto importante, Illich ci tornerà e lo vedremo fra poco. Certamente il processo, diciamo, della scolarizzazione di massa, il processo su cui si fonda, l'istituzione scolastica, così come ancora oggi noi la conosciamo, è un processo che a suo avviso non è in grado effettivamente di ridurre, le disuguaglianze, di ricomporre i divari, ripeto, sia fra gli individui, sia fra i territori, le regioni, i paesi, le aree del mondo. E anche questo tema diciamo, del piegare l'attività di formazione ed educazione a una logica di mercato che Illich denuncia è molto importante ed è peraltro, se ci pensate, un punto sempre più visibile. Io ho studiato, non da solo, ma anche con alcuni miei colleghi sociologi del mio dipartimento, in modo abbastanza attento il processo di segregazione scolastica, cioè il meccanismo attraverso il quale, nella città di Milano, ma anche più generalmente in Italia, si danno delle forme attraverso le quali alcune scuole finiscono per ospitare prevalentemente bambini, bambine, ragazzini e ragazzine in condizioni sociali più difficoltose. È un processo che ha molte ragioni e molte, molte cause, ma che ha a che vedere molto anche con la crescente possibilità di scelta della scuola. Sicuramente voi tutti e voi tutte ricorderete che, diciamo, fino a non molto tempo fa, non solo la scuola primaria di primo grado, cioè le scuole elementari, ma anche la scuola primaria di secondo grado, cioè le scuole medie, avevano dei bacini d'utenza estremamente rigidi. Oggi sempre più la scelta della scuola media, ma poi alla fine anche un po' della scuola elementare, è una scelta, diciamo, di mercato. Cioè le famiglie ragionano sulla scelta della scuola esattamente come ragionerebbero in un contesto di mercato, in un contesto di ottimizzazione delle proprie scelte. C'è un fenomeno molto interessante che prende anche un nome, si chiama White Flight. White Flight è che nelle città americane i figli delle famiglie bianche si spostano, volano via, diciamo, dalla scuola che è più prossima alla loro casa e definiscono in questo modo meccanismi, diciamo, di segregazione e di autosegregazione, in sostanza. Ma questo è verissimo anche nella nostra città, a Milano. È un punto molto interessante su cui varrà la pena di tornare, ma che appunto ha a che vedere con questa, diciamo, piegatura della scelta della scuola come una scelta, diciamo, fondamentalmente guidata da logiche di mercato, addirittura logiche di investimento. Un grandissimo economista, diciamo uno dei padri dell'approccio liberista all'economia, che si chiama Gary Becker, ha scritto in un libro che si chiama Theory of Family, un'analisi delle scelte scolastiche basata sul principio di ottimizzazione, diciamo, dell'investimento delle famiglie. Va bene, ci torneremo più tardi. Quindi il secondo punto per Illich è che la scolarizzazione di massa va combattuta perché non è in grado di ricomporre davvero i divari, non è in grado di ridurre le disuguaglianze, sia cognitive sia economico-sociali. anche e soprattutto perché in realtà funziona secondo una logica strettamente di mercato. Terzo punto, quello che Illich sostiene è che la scolarizzazione di massa non è in grado di fare le due cose che lui ritiene siano centrali nel processo educativo, cioè non è in grado né di istruire, cioè di insegnare a fare delle cose precise, né di offrire le condizioni migliori per quella che lui chiama l'educazione liberale, cioè un'educazione di tipo critico, di tipo interpretativo e così via. Quindi la scolarizzazione di massa, che dovrebbe in realtà contribuire a rompere, almeno nelle fasi, diciamo, iniziali del percorso formativo, questa divaricazione, non la rompe, da un lato, e dall'altro lato, in più, non riesce però ad assolvere né a un compito, diciamo, di istruzione operativa, di istruzione professionale, se volete, né a un compito di educazione liberale. Allora, queste tre tesi sono sostenute con una serie di valutazioni su cui non ritornerò, ma a mio avviso non possiamo negare, pur riconoscendo alcuni elementi anche un po' paradossali della posizione di Illich, su cui poi torneremo, non possiamo negare che alcune di queste tesi pongono degli elementi che, a mio avviso, restituiscono un'immagine abbastanza precisa di alcuni tratti, diciamo, del sistema educativo primario nei paesi avanzati e anche in particolare nel nostro paese. Cioè, è difficile non riconoscere che alcuni di questi elementi sono paurosamente cresciuti nel corso del mezzo secolo che ci separa dalla scrittura del libro di Illich. Il libro di Illich ha 50 anni, a mezzo secolo, no? E in fondo alcuni di questi tratti si sono, diciamo, diffusi in tutti i livelli dell'istruzione e della formazione. Se posso richiamarlo, mi piacerebbe richiamare il percorso che ho compiuto insieme ad alcuni amici, in particolare alcune amiche, Cristina Bianchetti, Laura Montedoro, Rossella Fabrichesi, nei primi due incontri del ciclo dei linguaggi in transito, dove abbiamo provato a riconoscere alcuni elementi paradossali e anche di vera e propria, diciamo, rottura della lunga connessione fra cultura e università, no? Alcuni dei tratti che Illich ritrova nel cambiamento, nel mutamento dovuto alla scolarizzazione di massa, oggi li andiamo a ritrovare anche all'interno dell'università. Ecco, questo è il punto di sintesi da cui vorrei ripartire, e per fare, diciamo, il passaggio successivo vorrei leggervi qualche altro passo del testo, cominciando dal capitolo secondo del libro. Il capitolo secondo del libro si chiama Fenomenologia della scuola, ed è un tentativo di descrivere i tratti fondamentali, ad avviso di Illich, della scuola, diciamo, della scolarizzazione di massa, così come la conosciamo. Un primo breve passo che leggo sta a pagina 47, è il secondo capoverso, ed è interessante per cercare di comprendere come ragiona Illich. Leggo. Prima di cercare alternative nel campo dell'istruzione, dobbiamo quindi metterci d'accordo su ciò che intendiamo per scuola. Possiamo farlo in diversi modi. Cominciare, per esempio, elencando le funzioni latenti, quindi non quelle esplicite, quelle latenti, svolte dai sistemi scolastici moderni, cioè, dice lui, la custodia, la selezione, l'addottrinamento, l'istruzione. O analizzare, dice lui, la clientela, lo mette fra virgolette, la clientela, e verificare quali di queste funzioni latenti rendono un servizio o un disservizio a insegnanti, imprenditori, ragazzi, genitori o altre categorie professionali. O anche riesaminare la storia della cultura occidentale e le informazioni raccolte dagli antropologi alla ricerca di istituzioni che abbiano avuto un ruolo paragonabile a quello oggi svolto dalla scuola. O infine, richiamare alla memoria molti principi normativi che sono stati formulati fin dai tempi di Comenio, addirittura di Quintiliano, e scoprire a quali di essi si avvicina maggiormente il sistema scolastico moderno. Allora, è un pezzo interessante perché fa capire un po' come funziona la testa di Illich. Cioè Illich dice, innanzitutto bisogna comprendere, diciamo, le funzioni latenti. Cioè c'è una funzione esplicita della scuola, ma poi ci sono delle funzioni latenti, cioè ci sono delle funzioni che la scuola svolge che non sono esplicitamente al centro del progetto formativo, ma che hanno un ruolo importante. è interessante analizzarle dal punto di vista degli effetti che esse generano dentro pratiche specifiche di natura formativa sull'insieme degli attori, dei soggetti che abitano questo campo, che è il campo della formazione. Lui giustamente dice: non sono solo gli studenti, sono gli insegnanti, gli imprenditori, i genitori, le altre categorie professionali coinvolte, eccetera, eccetera. Questa è un'indicazione molto importante, interessante. Ma poi dice anche: sarebbe utile comprendere che la scuola, per come la conosciamo, non è sempre esistita. Essa è nata nei modi, appunto, nelle forme in cui la conosciamo molto recentemente. Prima di essa ci sono stati tantissimi altri modi di svolgere le funzioni dirette dell'educazione e della formazione e anche quelle indirette, no? Lui dice l'addottrinamento, la custodia, eccetera, eccetera. Quindi l'approccio di Illich è un approccio anche che potremmo definire in parte archeologico, persino genealogico, cioè ricostruire da dove vengono e dove si possono trovare alcune radici, ma anche alcuni scostamenti rilevanti dell'organizzazione attuale, diciamo, del servizio scolastico, per usare un'espressione che spesso si utilizza. Allora, quali sono le dimensioni di analisi fenomenologica che Illich propone? Sono fondamentalmente tre, che io richiamo velocemente, in questo caso senza leggere dei brani, ma che sono molto importanti. La prima è che l'apprendimento è connesso ad una particolare età, cioè si va a scuola da bambini e, dice lui, si costringono in tal modo i bambini a una scolarizzazione forzata, cosa che, per esempio, in contesti molto diversi dal nostro, quelli dei paesi più poveri o dei paesi in via di sviluppo, ricordate che lui ha studiato questi temi e scrive negli anni 70, quindi in anni nei quali il tema dello sviluppo dei paesi del sud del mondo era abbastanza al centro dell'attenzione, in paesi nei quali, dicevo, questa scolarizzazione forzata può costituire un problema. Ma il punto che sottolinea Illich è: attenzione, innanzitutto noi immaginiamo che la scuola sia collegata, e la formazione, l'educazione sia collegata a una certa fase della vita, quella iniziale. Secondo, il modello nel quale si articola e si organizza la scuola di massa è quello del monopolio dell'insegnamento. C'è un monopolio dell'insegnamento. Questo, per esempio, per l'università è visibilissimo, no? Per insegnare all'università bisogna vincere dei concorsi, eccetera, eccetera. Quella che una volta si chiamava la libera docenza, ad esempio, non esiste più, no? Ci sono alcuni tra i più grandi filosofi che non avevano la cattedra, ma erano liberi docenti, ricordo, se non ricordo male, Schopenhauer, per esempio, ma anche altri, no? Allora, quest'idea del monopolio dell'insegnamento è molto importante perché ha a che vedere col fatto che l'insegnamento è, diciamo, appannaggio di una corporazione. È una corporazione che ha, diciamo, dei suoi meccanismi di produzione e riproduzione, ha una sua organizzazione interna, ha per esempio dei sindacati che la rappresentano dal punto di vista sindacale, ha una propria struttura molto definita che tende a mettere un confine molto forte fra chi può e chi non può insegnare. Badate che anche questo è un tema molto scivoloso, magari ci tornerò nelle conclusioni, che è il tema, diciamo, delle competenze, di come la nostra società intende le competenze, comprese quelle competenze peculiari che sono le competenze pedagogiche. Se voi pensate come oggi, ad esempio, si definiscono i percorsi per poter insegnare diversi livelli scolastici, vi rendete conto di quale complessa macchina è la macchina dell'istituzione che definisce un monopolio dell'insegnamento. Terzo punto, le scuole tendono ad essere luoghi fortemente totalizzanti. Questo è legato a una frequenza giornaliera, si va a scuola tutti i giorni, tranne la domenica o il sabato e la domenica, a una frequenza che spesso è a tempo pieno, cioè che occupa una parte molto rilevante della giornata dei più piccoli, e che spinge gli insegnanti a svolgere ruoli che sono ruoli del tutto estranei alla, diciamo, alla trasmissione del sapere in termini di istruzione o anche a costruire processi educativi. Infatti gli insegnanti, dice lui, un po' ironicamente, sono molto anche custodi, tengono i bambini, no? Custodi, moralisti, terapeuti. Guardate, questo è un punto importante, mi piacerebbe che poi nella discussione venisse fuori, anche perché so che fra le persone che mi stanno ascoltando adesso ci sono degli insegnanti e ci sono anche dei terapeuti, no? È abbastanza interessante come spesso, anzi sempre più, la scuola di massa abbia spinto ad ampliare enormemente quanto è atteso dall'insegnante nel rapporto fra l'insegnante e l'allievo. L'insegnante, appunto, nelle classi più piccole diventa molto spesso colui o colei che prende in custodia i piccoli, ma anche che svolge ruoli, diciamo, di educazione morale, di definizione di valori generali e anche in qualche caso dei ruoli di natura terapeutica laddove si manifestino delle difficoltà, delle criticità, eccetera, eccetera. Benissimo. Tutto questo, secondo Illich, ha a che vedere con una certa dimensione di totalizzazione del mondo della scuola rispetto alla vita dei bambini e dei ragazzi. Allora, la fenomenologia della scuola che propone Illich è sostanzialmente incentrata su questi caratteri. Un apprendimento connesso all'età che quindi impedisce di pensare all'apprendimento e all'educazione come percorsi che continuano lungo tutta la vita. Un'idea di monopolio molto forte, di monopolio dell'insegnamento e quindi di istituzionalizzazione della corporazione degli insegnanti e un'idea di totalizzazione della scuola, cioè una scuola che tende a coprire una parte molto molto rilevante della vita degli allievi e delle allieve. Terzo capitolo è un capitolo nel quale non lo dice affatto così Illich, lo dico io, Illich prova a lavorare sull'ideologia della scuola di massa. Cioè sostiene fondamentalmente che la scuola di massa ha in sé un forte impianto ideologico. E di cosa è fatta questa ideologia? È fatta di alcuni miti che adesso velocemente richiamerò. Sono miti che hanno a che vedere con il fatto che uno dei compiti impliciti naturalmente, non espliciti, una di quelle funzioni, come dice lui, latenti che la scuola di massa si propone, è in realtà di imporre modelli di consumo. Cioè c'è una relazione molto forte fra il modo in cui funziona la scuola e, diciamo, il veicolo di valori che sono coerenti con quelli, diciamo, della società di mercato, della società capitalistica. E infatti Illich analizza proprio in questo capitolo, ritualizzazione del progresso, tre miti della scuola, cioè tre miti che sono veicolati attraverso la scuola. E quali sono? Leggo a pagina 62. Il primo è, ne cita molti, ma io ne analizzo tre a cui sono dedicati tre brevi paragrafi. Il primo è il mito della misurazione dei valori. I valori istituzionalizzati che la scuola inculca sono valori quantificati. La scuola inizia i giovani a un mondo dove tutto è misurabile, compresa la loro immaginazione e addirittura l'uomo stesso. Adesso lasciamo stare, potremmo ironizzare molto sulla naivete di questa frase, però cerchiamo di comprenderne la natura, cioè lui dice che uno dei miti che la scuola veicola è quello della misurabilità, misurabilità dell'apprendimento, misurabilità delle capacità, misurabilità della creatività e così via. Non pensate solo ai voti, pensate più in generale a quanto sempre più i dispositivi di cui si costituisce la scuola tendono a essere dispositivi misurabili. La misura del valore. La misura del valore del docente, la misura del valore dello studente, la misura del valore della scuola. È un punto su cui varrebbe la pena di riflettere, di ragionare, anche a che vedere con tutto il tema della valutazione, su cui non diciamo niente. Secondo mito, lui lo chiama il mito dei valori confezionati, e lui dice la scuola vende corsi di studio, vale a dire pacchi di merci simili per struttura e metodo di fabbricazione a qualunque altra mercanzia. Beh, qua non potete non pensare alla competizione fra le scuole. Chiunque abbia avuto un figlio piccolo o una figlia piccola negli ultimi anni li avrà visti andare a decine e decine di open day. Gli open day sono un'esperienza straordinaria perché vi fa comprendere il modo nel quale la scuola si rappresenta verso l'esterno. E gli allievi e gli allievi potenziali sono dei potenziali utenti che vanno catturati secondo logiche che sono logiche di marketing. Per cui si mostra il laboratorio che funziona più o meno bene, si mostra diciamo la qualità degli spazi, si mostrano tantissime cose orientate appunto a catturare l'attenzione delle famiglie, soprattutto nelle fasce più basse delle famiglie, poi dalla scuola superiore in poi anche dei ragazzi e delle ragazze, per convincerli a scegliere una scuola piuttosto che un'altra. Cioè fondamentalmente si immaginano delle scuole esattamente come delle merci. Lui dice pacchi di merci, simili per struttura e metodo di fabbricazione a qualunque altra merce. Terzo mito, il mito che lui chiama del progresso autoperpetuantesi e dice anche quando è accompagnato da una diminuzione dei risultati in termini di apprendimento, l'aumento pro capite dei costi dell'istruzione accresce paradossalmente il valore dell'allievo, sia ai suoi stessi occhi, sia sul mercato. A qualunque costo, o quasi, la scuola lo spinge al consumo scolastico competitivo e di qui a livelli sempre più alti. Le spese per indurre lo studente a rimanere nella scuola aumentano vertiginosamente, man mano che egli si arrampica sulla piramide. Ai livelli più alti, assumono la forma di nuovi campi di calcio o di cappelle o di programmi chiamati istruzione internazionale. Qui mi ha fatto tanto ridere perché penso quanto il mio Politecnico negli ultimi anni si sia buttato a capofitto in questo tema dell'internazionalizzazione dell'istruzione. La scuola insegna, se non altro, il valore dell'escalation, dice lui, del modo americano di fare le cose. Anche qui lasciate stare l'ironia, naturalmente c'è dietro molto anche una lettura specifica del contesto americano, è un contesto molto particolare, molto peculiare, in cui questa dimensione, questo aspetto dell'investimento, per esempio, sulle scelte scolastiche è estremamente forte, però qui coglie un ulteriore punto, cioè il punto che c'è una sorta di correlazione fra l'investimento che viene fatto sul singolo studente e sulla scuola in cui esso sta e un meccanismo di progressiva escalation di questi costi al via via al crescere, diciamo, del livello dell'istruzione. Quindi, tre miti che sono miti del progresso. Sono miti del progresso, dice Illich. Il primo è quello della misurazione dei valori, il secondo è quello, diciamo, della mercificazione del prodotto scuola e il terzo è quello di un progresso che tende ad autoperpetuarsi nel tempo. Ecco, a mio avviso, ancora una volta, lasciando un po' da parte alcuni tratti, come dire, molto retorici di quanto dice Illich, non possiamo negare che questi tratti siano ancora i nostri. Anzi, ancora una volta, questi miti si sono estremamente radicalizzati in tutti i livelli scolastici, dai più bassi ai più alti, almeno negli ultimi 50 anni è stato sicuramente così. Quindi, se la fenomenologia della scuola del capitolo 2 aiuta Illich a mostrare alcuni elementi strutturali della scolarizzazione di massa, questo capitolo, Ritualizzazione del progresso, cerca di evidenziarne alcune radici ideologiche, cioè di veicolo di valori che sono prossimi, diciamo, ai valori di mercato in senso molto lato. Salto adesso, dopo due capitoli più brevi, che non posso leggere per ragioni di tempo, ma che sono interessanti, il capitolo 4 e il capitolo 5, Spettro istituzionale e coerenze irrazionali, salto al capitolo 6, che, diciamo così, è un po' più la pars construens di questo testo. Ricordo la domanda che mi ha fatto Florinda Cambria mercoledì scorso e mi ha detto vabbè, ma insomma, qui al di là di una critica generale alle istituzioni che è propria di una certa temperie culturale a cui anche Illich appartiene, non si capisce bene se Illich ha delle proposte di istituzioni alternative a quella scolastica di massa. Qua in questo capitolo, trame dell'apprendimento, Illich un po' ci prova. Cioè prova a ragionare su come è possibile costruire una maniera diversa di apprendere, lavorando, lui lo dice esplicitamente, a nuove istituzioni che destrutturino sia la fenomenologia, sia i miti, quelli della ritualizzazione del progresso, su cui si basa la scuola di massa. Quindi è esplicitamente, intenzionalmente perseguito da Illich un percorso di nuova istituzionalizzazione, un'istituzionalizzazione diversa, più articolata, come vedremo, ma che è certamente ancora un'istituzionalizzazione. Cioè Illich non sta affatto dicendo che dobbiamo rimanere tutti totalmente ignari e ignoranti, non è proprio questo che sta pensando. Cerchiamo di capire come lo fa. Allora, intanto Illich dice caratteristiche generali delle nuove istituzioni educative formali. Un buon sistema didattico, dice lui, dovrebbe porsi tre obiettivi. Uno, assicurare a tutti quelli che hanno voglia di imparare la possibilità di accedere alle risorse disponibili in qualunque momento della loro vita. Ricordate quanto ha detto prima sul paradosso, secondo lui, del concentrare l'educazione e la formazione nei primi anni, no? Quando si è bambini, fondamentalmente. Lui dice è importante assicurare l'accesso alle risorse disponibili in qualunque momento. Secondo, permettere a tutti quelli che vogliono comunicare ad altri le proprie conoscenze di incontrare chi ha voglia di imparare da loro. Cioè sta dicendo, in una società molto complessa e articolata, ma anche in quelle meno complesse e meno articolate che lui ha in mente, nelle quali la conoscenza è estremamente distribuita. È estremamente distribuita nei gangli della società. È molto importante costituire le condizioni di scambio libero tra coloro che possono offrire, diciamo, queste conoscenze e coloro che sono interessati ad acquisirle. Cioè una sorta di articolazione e di disseminazione nell'intera società del processo di incontro fra la domanda e l'offerta di conoscenze, per così dire. Cioè, fra chi sa e chi vorrebbe sapere, a tutti i livelli. Terzo punto, offrire infine a tutti quelli che vogliono sottoporre a pubblica discussione un determinato problema, la possibilità di rendere noto il loro proposito. Anche questo è molto importante. Cioè, rispetto non alla dimensione dell'istruzione, ma rispetto alla dimensione che lui chiama educazione liberale, fondamentale è rendere possibile la pubblica discussione. Guardate che questo è un problema enorme. Noi siamo in una condizione nella quale i luoghi della pubblica discussione sono mutilati, limitatissimi. Il tema, per chi l'ha un po' studiato, insomma, della democrazia locale, per esempio, è molto significativo, come si prendono le decisioni, collettive, pubbliche, attraverso quali modalità di discussione pubblica si prendono, si assumono queste decisioni, ma più in generale quanto esistano degli spazi liberi per la pubblica discussione. E quali sono, diciamo, delle possibili proposte che Illich fa in questo capitolo? Non le seguirò tutte perché ci porterebbero via troppo tempo. Nel capitolo che si chiama Quattro reti, fondamentalmente, Illich propone un modello istituzionale, reticolare, distribuito nel territorio e nella società, che permetta per l'appunto di realizzare questi tre obiettivi. Assicurare a chiunque abbia voglia di imparare la possibilità di accedere alle risorse, permettere a tutti quelli che vogliono comunicare le proprie conoscenze e a quelli che le vogliono acquisire di incontrarsi, costruire condizioni di discussione pubblica libera. Allora lui scrive, la programmazione delle nuove, pagina 102, la programmazione delle nuove istituzioni educative non deve fondarsi sulle finalità amministrative di un rettore o di un preside, sugli obiettivi didattici di un educatore professionista o sulle necessità di apprendimento di una qualsiasi ipotetica categoria di persone. Anche questa è una bella osservazione, perché oggi sempre di più, se ci pensate, i principi in base ai quali si tendono a costruire i percorsi formativi sono quelli della supposta domanda sociale rappresentata da soggetti collettivi che dovrebbero essere in grado di veicolarla. fino all'estremo che se uno deve costituire un nuovo corso di studi, deve andarlo a presentare alle cosiddette forze sociali che dovrebbero esprimersi sulla pertinenza del percorso formativo rispetto alla domanda sociale. Ma perché questi soggetti dovrebbero essere loro i portatori della domanda sociale? Perché una ipotetica categoria professionale, economica, eccetera, dovrebbe avere il monopolio di questa domanda? Allora, cosa propone Illich? Innanzitutto dice: dobbiamo quindi inventare nuove strutture di rapporti che siano concepite proprio per facilitare l'accesso alle risorse da parte di chiunque abbia motivo di cercarle per istruirsi. Ma per creare simili strutture, queste strutture simili a trame, occorrono dei dispositivi amministrativi, tecnologici e giuridici. Le risorse didattiche vengono di solito classificate secondo gli obiettivi dei programmi di studio preparati dagli educatori. Io, invece, intendo fare il contrario e definire i quattro diversi procedimenti che permettono ad uno studente di accedere a qualunque risorsa didattica che lo aiuti a definire e a raggiungere i propri obiettivi. Cioè lui sta dicendo: cerchiamo di capire se esiste un modo attraverso il quale colui o colei che vogliano farsi studenti, che vogliano imparare, possono accedere a un insieme di risorse, diciamo larghe, di risorse sociali, cognitive, ma sociali disponibili. E lui le presenta, primo, e poi le discute analiticamente, ma io non posso seguirlo su questo. Vi leggo solo i titoli, diciamo, di questi quattro dispositivi. Primo, servizi per la consultazione di oggetti didattici che facilitino l'accesso alle cose o ai processi usati per l'apprendimento formale. Tali risorse possono essere in parte riservate a questo scopo e conservate in biblioteche, ma non solo, lui dice, in agenzie di noleggio, in laboratori, in sale d'esposizione come i musei o i teatri, oppure adoperate quotidianamente nelle fabbriche, negli aeroporti, nelle fattorie, ma messe a disposizione degli studenti, che siano essi apprendisti o frequentatori fuori corso. Cioè lui immagina che l'insieme degli strumenti dell'apprendere, sta parlando dei libri così come sta parlando degli strumenti del lavoro manuale, capite? Dovrebbero essere liberamente a disposizione di chiunque sia interessato, anche temporaneamente, anche per un periodo, a prenderli e a utilizzarli. Secondo, quelle che lui chiama centrali delle capacità, che permettano alle persone di esporre le proprie competenze, le condizioni che pongono per servire da modelli a chi vuole impararle e gli indirizzi ai quali sia possibile reperirli. Cioè sta immaginando che il percorso che oggi è chiuso dentro i limiti, diciamo, dell'istituzione scolastica venga esteso socialmente. Venga esteso socialmente. Cioè che queste centrali della capacità permettano a chiunque abbia competenze che è interessato o vuole o può mettere a disposizione, di mettere a disposizione di tutti e di tutte. Insieme, dice lui, alle condizioni che si pongono per chi vuole impararle, naturalmente. Terzo, quello che lui chiama assortimento degli eguali, cioè una rete di comunicazione che permetta alle persone di descrivere il tipo di apprendimento cui vogliono dedicarsi, nella speranza di trovare un compagno di ricerca. Cioè lui sta dicendo: io posso essere interessato a fare un pezzo di percorso formativo con qualcun altro, dovremmo trovare il modo attraverso il quale sia possibile, a certe condizioni, fare questo percorso. Cioè un assortimento delle persone che sono interessate a costruire un pezzo di percorso formativo insieme. Quarto, servizi per la consultazione di educatori vari, una guida di professionisti, paraprofessionisti e liberi operatori che potrebbero essere elencati con i loro indirizzi, una loro descrizione e condizioni per accedere ai servizi. Questi professionisti potrebbero essere scelti mediante un voto o a consultazione dei loro ex clienti, cioè rompendo il monopolio dell'insegnamento e aprendo, diciamo, a una sorta di estensione delle possibilità per tantissime persone di svolgere questo ruolo, talora di insegnanti, talora di discenti, cambiando anche ruolo a seconda dell'interesse, del tema, eccetera, eccetera. Se poi andassimo avanti a leggere queste pagine, vi troveremmo anche tantissime ingenuità, naturalmente, no? Per esempio, la parte sull'assortimento degli eguali è molto divertente perché lui sostanzialmente si immagina un meccanismo attraverso il quale, se io voglio discutere di Spinoza, devo riuscire ad avere la possibilità di capire chi sta facendo più o meno la stessa cosa, trovarlo, mettermi d'accordo e avere dei luoghi nei quali si possa lavorare su Spinoza insieme. Però diciamo, lasciamo stare alcune ingenuità. Proviamo invece a vedere una certa potenza visionaria e allusiva che hanno questi quattro dispositivi. Che idea di formazione è quella che propone Illich? È una formazione continua, cioè non c'è periodo della vita nel quale noi non siamo attraversati da questa istanza, che è insieme domanda ma anche capacità di offerta. È una formazione che rompe qualunque steccato, diciamo, di programmazione, steccato di tipo disciplinare, è tipicamente transdisciplinare e che quindi prende le mosse dallo specifico problema formativo educativo che uno vuole condividere con altri, non dalle discipline istituite e costituite che si danno dentro il meccanismo della scolarizzazione. Terzo, è reticolare e trasversale, cioè è sociale. È la manifestazione più potente dell'intelligenza sociale, che è variamente distribuita, secondo modi e forme diverse, all'interno della società. Quarto, è una formazione aperta, aperta da tutti i punti di vista. Aperta nel senso che non è chiusa dentro i recinti istituzionali della scuola, aperta perché è diffusa nel territorio, aperta perché i docenti e i discenti sono potenzialmente tutti i cittadini e tutte le cittadine. Devo dire che guardandola così, no, una formazione continua, transdisciplinare, reticolare, trasversale, aperta, a me non dispiace come slogan, no? Potremmo persino pensare che un po' McCree punti a una cosa del genere. Non so, magari questo lo potrete dire voi nella discussione. A me sembra, però, e questo è molto importante, che al di là delle ingenuità, si metta qui in campo un'attenzione alla necessità di perseguire gli obiettivi che sono stati detti attraverso dei dispositivi istituzionali, perché per fare queste cose bisogna compiere delle scelte e anche fare delle politiche pubbliche, quindi costruire delle condizioni istituzionali. Su questo magari torneremo nella discussione, perché credo che sia sbagliato dare di Illich una rappresentazione, diciamo, totalmente anarcoide e antistituzionale. Sta semplicemente provando a dire, secondo me con scarso realismo da tanti punti di vista, ma sta provando a dire che bisogna rifare le istituzioni scolastiche, le istituzioni della formazione e dell'educazione. Non che bisogna cancellare qualunque forma istituzionale. Perché senza forma istituzionale semplicemente queste possibilità non si danno. Infine, una notazione sull'ultimo capitolo, e poi vado verso le conclusioni. L'ultimo capitolo è un capitolo nel quale Illich prova a mostrare come il tema che lui pone, cioè il tema della descolarizzazione della società, sta dentro una più complessiva ipotesi di radicale ridefinizione del modo in cui gli esseri umani stanno sulla Terra. Cioè, il discorso sulla descolarizzazione si connette a una riflessione sul destino degli uomini, sul rapporto fra questo destino e quello della Terra, e la chiave che lui sceglie per fare questa cosa è in quella che lui chiama la rinascita dell'uomo epimeteico. Vi leggo un breve passaggio e poi vi leggo solo il pezzetto nel quale si comprende in che modo, in che forma. Lui immagina, diciamo, una speranza di una modalità alternativa della scuola dentro una più complessiva rivoluzione delle relazioni e dei rapporti fra degli esseri umani fra loro e con la natura. Lui dice, la nostra società assomiglia alla macchina insuperabile che ho visto una volta a New York. Sto leggendo a pagina 131 all'inizio del capitolo, in un negozio di giocattoli. Era uno scrigno metallico che, premendo un pulsante, si apriva per mostrare una mano meccanica, le cui dita cromate si protendevano verso il coperchio, lo abbassavano e lo chiudevano a chiave dall'interno. Trattandosi di una scatola, ti saresti aspettato che si potesse estrarne qualcosa. e invece conteneva soltanto un meccanismo per chiudere il coperchio. Questo bizzarro congegno, dice lui, questo meccanismo, diciamo, di chiusura, è il contrario esatto della scatola di Pandora. E qui racconta dal suo punto di vista il mito di Pandora. La Pandora originaria, dice lui, colei che tutto dona, era una dea della terra nella Grecia matriarcale della preistoria. Fece scappare tutti i mali dal suo vaso, Pizzos, ma chiuse il coperchio prima che potesse sfuggirne anche la speranza. La storia dell'uomo moderno comincia con la degradazione del mito di Pandora e termina con lo scrigno che si chiude da solo. È la storia dello sforzo prometeico per creare istituzioni che rinchiudano i mali dilaganti ed è la storia dell'affievolirsi della speranza e del sorgere delle aspettative. Cioè Illich sta dicendo il percorso della nostra civiltà è un percorso che ha ridotto la speranza, adesso lui dirà che cosa intende per speranza, e ha aumentato invece il meccanismo dell'aspettativa, dove l'aspettativa è la programmazione, il controllo e così via. Per capire ciò che questo vuol dire, dobbiamo riscoprire la differenza fra speranza e aspettativa. Speranza, nell'accezione più pregnante, indica una fede ottimistica nella bontà della natura, mentre aspettativa, nel senso in cui utilizzerò questo termine, è contare sui risultati programmati e controllati dall'uomo. E qui racconta la storia dei due fratelli, Prometeo e Epimeteo. Il primo consiglia all'altro di stare lontano da Pandora, l'altro non gli dà retta e la sposa. E nella Grecia classica Epimeteo significa colui che capisce a posteriori, ma è anche uno sciocco, un ottuso. Ecco, questa non è la sua interpretazione. La sua interpretazione invece è che dovremmo abbandonare la logica prometeica e invece avvicinarsi a una logica epimeteica, no? Lui scrive: all'epoca in cui Esiode ordinò questa storia nella sua forma classica, i greci erano divenuti dei patriarchi moralisti e misogeni, terrorizzati al solo pensiero della prima donna. Essi costituirono una società razionale autoritaria, escogitarono istituzioni con le quali contavano di tenere testa ai mali dilaganti, scoprirono il loro potere di plasmare il mondo e fargli produrre servizi che imparavano anche ad aspettarsi. Vollero che le proprie necessità e le future esigenze dei loro figli fossero conformate alle loro opere. Divennero legislatori, architetti, scrittori, crearono costituzioni, città e opere d'arte, perché servissero da modelli della progenie. L'evoluzione del mito rispecchia il passaggio da un mondo in cui si interpretavano i sogni a un mondo in cui si facevano oracoli. E più avanti, lui dice, l'uomo si assunse la responsabilità della legge sotto cui voleva vivere, quella di modellare l'ambiente a propria immagine. L'iniziazione primitiva della vita mitica attraverso la madre terra si trasformò nell'educazione, paideia, del cittadino che si sentisse a proprio agio nel foro. E più avanti, a pagina 138, alla fine di questa narrazione, Illich propone una correlazione fra la lettura di lungo periodo del percorso della nostra civiltà e, diciamo, attraverso questo mito di Prometeo e Epimeteo, e il tema delle istituzioni disabilitanti, mostrando come la logica della speranza sia una logica che appunto propone di abbandonare queste istituzioni disabilitanti e di appunto abbandonare anche la logica dell'aspettativa. E che tutto questo ha anche a che vedere con un radicale ripensamento delle relazioni e dei rapporti fra gli uomini e la natura. Dice infatti, pagina 138-139, i limiti delle risorse del pianeta sono divenuti evidenti. Nessun balzo in avanti della scienza o della tecnologia potrebbe procurare a ogni abitante del mondo i beni e i servizi oggi a disposizione dei poveri dei paesi ricchi. I poveri dei paesi ricchi, non dei paesi ricchi. Anche solo dei poveri dei paesi ricchi. Infatti, per raggiungere questa meta, anche con la più leggera delle tecnologie alternative, occorrerebbe per esempio estrarre ferro, stagno, rame, piombo in una quantità 100 volte superiore a quella attuale. Infine, dice, insegnanti, medici, assistenti sociali si accorgono che le loro prestazioni professionali, pur così diverse, hanno almeno un aspetto in comune, creano ulteriori richieste degli interventi istituzionali da loro forniti più in fretta di quanto non forniscano istituzioni e servizi. Insomma, in sostanza, il passaggio da una logica prometeica a una logica epimeteica e epimeteica, è un passaggio anche che mette radicalmente e profondamente in discussione il modello di sviluppo. Il modello di sviluppo che ha tutto un suo percorso lunghissimo nella civiltà dell'Occidente, ma che poi si radicalizza dentro la civiltà del mercato, la civiltà capitalistica. Dal punto di vista dell'uomo giunto sulla Luna, dice lui alla fine, a pagina 141, Prometeo potrebbe riconoscere nell'azzurra e splendente Gaia il pianeta della speranza e l'arca dell'umanità. Una nuova consapevolezza della finitezza della Terra e una nuova nostalgia possono oggi aprire gli occhi agli uomini e portarli a condividere la scelta di Epimeteo che, sposando Pandora, sposò la Terra. Ok, ve l'ho letto perché mi sembrava utile chiudere esattamente come chiude lui. Il riconoscimento della finitezza della Terra verso la società del progresso infinito e anche indefinito e dei consumi illimitati è anche l'abbandono delle istituzioni inabilitanti che istituzionalizzano i desideri e i valori e l'apertura verso nuove forme istituzionali che siano in grado di restituire anche dentro il processo formativo questa dimensione della speranza. Ecco, questo è il testo per come lo leggo io, naturalmente l'ho molto semplificato, solo fatto, scelto alcuni passaggi, eccetera, eccetera. Ora, per concludere, vorrei proporvi qualche traccia di riflessione su cui, se vorrete, poi possiamo discutere un po'. Il primo punto è perché Illich ci interroga ancora? Allora, sicuramente comprendiamo che ci sono degli aspetti, dei tratti del testo che non ci convincono e che ci respingono, ne ho già parlato la volta scorsa. Secondo me c'è una certa incomprensione da parte di Illich delle ragioni profonde, della scolarizzazione di massa come parte del processo di modernizzazione capitalistica, in relazione al destino dei saperi e delle scienze. Su questo Illich non coglie pienamente il punto, cioè non comprende quali sono le motivazioni e le ragioni interne ed esterne, interne alle pratiche dei saperi ed esterne all'insieme delle altre pratiche sociali, economiche, istituzionali, demografiche che spingono nella direzione della scolarizzazione di massa. Quindi la proposta di descolarizzare la società è una proposta che in qualche modo non si misura con l'altezza e anche il valore profondo che in un certo senso il processo di scolarizzazione di massa ha avuto nel corso del XX secolo. Qui c'è dietro la concezione in fondo antimoderna di Illich, forse anche conservatrice, che sembra non assumere la potenza positiva dei processi di progressiva estensione della scolarizzazione. Perché indubbiamente questi non possono essere negati. Ci sono una serie di dati che mostrano che, per esempio, non è del tutto vero che non esiste rapporto alcuno fra il processo di scolarizzazione e la riduzione delle disuguaglianze. Su questo ha lavorato, ad esempio, moltissimo un grande economista che è Amartya Sen, che infatti ha duramente polemizzato con Ivan Illich, e che ha mostrato, per esempio, nel contesto della società indiana da cui lui proveniva, alcune relazioni molto forti fra i processi di scolarizzazione e le dinamiche dello sviluppo. Abbiamo anche una vena politica anarcoide, anche un po' messianica, che a mio avviso, è inadatta a un trattamento politico dei problemi dell'educazione. Nonostante il libro si presenti come un libro di battaglia, come un libro, diciamo, che ha intenzioni politiche, l'agibilità politica del libro è molto, molto discutibile. Però, come ho detto, inviterei ad avere un po' di pazienza, cioè a intendere Illich come un farmaco, come una sorta diciamo, di antidoto contro il pensiero pigro, che ci aiuta a comprendere, diciamo, in modo anche un po' radicale alcune questioni che sono alla base degli elementi di criticità evidenti della politica dei saperi incarnata nella scolarizzazione di massa. Io penso che ci siano, per esempio, due punti che vi rilancio e che mi sembrano molto importanti. Il primo è che indubbiamente il testo ha una sua capacità profetica. Cioè, i tratti della fenomenologia della scuola e dei miti della scuola che lui riconosce si sono vieppiù radicalizzati in questi 50 anni. sono evidenti nei modi e nelle forme in cui effettivamente funziona la scolarizzazione di massa fin dentro la massificazione della formazione, anche addirittura a livello universitario. Quella fenomenologia e quei miti sono la nostra fenomenologia, i nostri miti. Quindi in questo Illich, secondo me, ci ha preso, no? Ha avuto la capacità di cogliere alcuni elementi che allora erano, come dire, in grandissima espansione, ma non ancora così diffusi, e la loro estensione globale. Secondo, io credo che la critica alle pratiche di burocratizzazione, mercatizzazione, riduzione quantitativa delle istituzioni e delle pratiche formative sia una critica che c'è molto molto utile. C'è utile perché coglie dei temi, dei problemi essenziali della scuola, della formazione nel suo complesso, dei meccanismi di produzione e riproduzione dei saperi. Penso soprattutto a un punto che mi sta particolarmente a cuore, è che è quello di un processo ormai diffuso e sostanzialmente considerato naturale di aziendalizzazione delle istituzioni formative. Come ho detto, fin dentro i meccanismi, diciamo, di promozione, di marketing che le singole scuole fanno per accaparrarsi gli studenti, non dico le università, sto parlando delle scuole elementari, cioè un modo attraverso il quale, diciamo, ciò che la scuola si propone di fare è di vendere un servizio. E questo è un punto su cui riflette profondamente. Ultimo punto è il nesso fra scuola e società, che è un tema di Dewey naturalmente, ma che Illich interpreta in una maniera, diciamo, a mio avviso, molto radicale e molto interessante. Cioè, Illich ci dice che i processi di produzione e riproduzione dei saperi sono processi sociali allargati, lui non lo dice così, lo dico io col mio linguaggio, e proprio per questa ragione, un'alternativa istituzionale ai meccanismi di burocratizzazione e di depotenziamento propri della scolarizzazione di massa è un'idea di formazione continua, transdisciplinare, reticolare, trasversale, aperta, nella quale la relazione fra scuola e società è al centro dell'attenzione. La relazione fra processi formativi e, diciamo, una dimensione allargata delle pratiche educative è al centro dell'attenzione. A me sembra che questo sia un tema molto importante. Peraltro, ed è l'ultimo piccolo appunto che vi faccio, è venuto fuori in alcune interessanti discussioni sulla questione, diciamo, di dove si può fare scuola, che è emersa durante la pandemia, in particolare durante il primo periodo, quello del lockdown. Voi sapete che il tema della scuola in relazione alla pandemia è stato uno di quelli più discussi, non solo nel nostro paese, in tutti i paesi. Cioè quanto, come, a che condizioni la scuola dovesse essere aperta. Ma un lato interessante di questa discussione è che si è tornato a ragionare, a riflettere in maniera molto interessante, un tema abbastanza anni 70, ma che secondo me torna prepotentemente al centro dell'attenzione, sul fatto che si possa fare scuola fuori dalla scuola. Cioè che si possa immaginare il processo formativo come un processo che è un processo sociale allargato, che è un processo che non è chiuso dentro i limiti fisici delle scuole, ma che anche non è chiuso dentro i limiti burocratici e istituzionali delle scuole. Questo secondo me è un tema di grandissimo interesse, è un tema che forse credo abbia anche qualche interesse per me qui, cioè quanto sia possibile provare a costruire delle condizioni, diciamo, di una Mekri che se ne va un po' in giro, ad esempio, che è un tema che so che è caro anche a Florinda. Ecco, io penso che tutto questo di Illich ci aiuti a pensarlo molto bene. Ci aiuta a pensarlo attraverso una proposizione che può apparire anche, diciamo, ingenua e sicuramente poco agibile dal punto di vista politico-operativo, ma che identifica alcune questioni fondamentali per un'idea alternativa di formazione. Ecco, sono stato nei tempi che mi ero dato, che erano di 45 minuti. Io mi fermerei qua e ci prendiamo gli altri 45 minuti o anche meno, se vi stufate, per discutere, se ne avete voglia, per commentare il testo di Illich o gli spunti che magari sono riuscito a offrirvi su questo testo. Ho anche cercato, nei limiti delle mie capacità, di far cogliere delle potenziali connessioni fra questa riflessione e la riflessione più complessiva proposta quest'anno da McCree. Spero di essere riuscito anche da questo punto di vista a suggerire qualche riflessione, qualche indicazione. Vi ringrazio molto e adesso vi ascolto.
Grazie Gabriele, grazie, grazie di cuore. Vediamo dunque se ci siano subito degli interventi già pronti da parte degli altri soci. Vedo che c'è Giovanni Fanfoni e c'è anche Carlo Simi che vorrebbero intervenire subito, quindi magari diamo la parola prima a Carlo Simi e poi a Giovanni Fanfoni.
Sì, grazie. Benissimo. Perché io prenderei spunto dall'ultima osservazione, cioè uscire dalla scuola, fare scuola fuori dalla scuola. Questo comporta non soltanto una dislocazione, ma proprio, come dire, una esternalizzazione del processo, voglio dire. Quindi si dovrebbe immaginare che ci siano dei distretti, come ci sono, quartieri, luoghi dentro le grandi città, oppure luoghi dentro le piccole città, oppure i villaggi, in cui in qualche misura si organizza lì un processo formativo che dice chi sono coloro che ne devono fruire, e non è detto che siano soltanto i giovani, come tu avevi notato, e di quali strumenti disponiamo. Ci sono degli ingegneri, ci sono degli architetti, ci sono dei professori di lettere, ci sono, ecco, facciamoci qui un programma di lavoro che è modellato su quel che abbiamo, dove siamo e quanti siamo. Naturalmente è un'utopia totale, è un'utopia totale. Però è caratteristica, perché in fondo a McCree lavoriamo un po' così, no? Chi c'è lavora, no? È chiaro? No? Grazie.
Grazie a te Carlo, grazie.
Direi subito anche
Gabriele. Sì, sentiamo un po' di voci, poi magari io mi segno degli appunti, se mi vengono in mente delle cose minimamente sensate le dico, se no sto zitto.
Sì, Gabriele, allora Giovanni Fanfoni e Gianfranco Gaviano.
Sì, buonasera a tutti, grazie a Gabriele. Incontro molto bello, avrei tante cose da dire, magari le aggiungerò dopo se ci sarà tempo. Volevo soltanto lanciare uno spunto, e cioè sentendo queste letture di Illich mi è venuta in mente una citazione che ricorre spesso nei testi di Mario Vegetti, ed è una frase di Simone di Liceo che dice: la città educa gli uomini. È una frase che va ricondotta al contesto che aveva descritto Carlo Sini all'inizio di questo seminario di quest'anno, seminario di filosofia di quest'anno, dicendo che con la rivoluzione sofistica, con la nascita della polis, con la diffusione della scrittura alfabetica, una serie di fattori fecero sì che ne sorse quella costruzione originale di economia, isegoria, e quindi società democratica e di uguali, qual era la polis greca, e per cui occorreva costruire l'uomo della polis, che partecipasse alle riunioni, che fosse alle riunioni, insomma, alle assemblee, alle decisioni, alle discussioni, fosse partecipe e avesse le competenze per poterlo fare. Quindi in fondo quello che ricorda Ivan Illich, richiama Ivan Illich, è il problema ancora di Atene del V secolo, forse in un qualche modo. Aggiungerei che poi questo fatto che la città, potremmo dire la società, educa gli uomini in tutte le fasce di età, mi sto prolungando, cerco di essere più breve, avviene comunque, sia che sia organizzato oppure no. Da urbanista penso che Gabriele sa meglio di me, ci sono anche raccontato il primo anno, come il contesto urbano costruisca poi comunità diverse, no? Più aggressive, piuttosto che più rispettose delle norme, come dire, innovative, artistiche, abbandonate a loro stesse. Scusate, un termine molto semplice per andare veloce. Quindi forse il problema di Ivan Illich, cioè il problema di Simone, era usare in modo consapevole questo fenomeno, per cui vivere insieme ci educa l'uno con l'altro, come diceva anche Sini sempre all'inizio di questo seminario, e la scuola dell'obbligo cerca di far fronte, e di massa dell'obbligo, cerca di far fronte a questo problema. Cioè vogliamo educare le persone in modo consapevole perché diventino poi i cittadini di una democrazia, e qui è Dewey sicuramente. È difficile staccarsi da questo, tutto questo. Grazie.
Grazie mille, grazie Giovanni. C'è Gianfranco, mi sembra.
Gianfranco Gabbiano.
Grazie ovviamente per la ricchezza di spunti, di riflessioni. E la prima osservazione che vorrei fare è la straordinaria coincidenza di alcune posizioni di Ivan Illich con quelle di Pierpaolo Pasolini. Forse anche Pasolini, infatti, criticò violentemente la scolarizzazione addirittura delle scuole medie, no? C'è una radice, forse di carattere religioso in entrambi, che spiega, questo rifiuto, questa critica, questo radicale fastidio, direi, nei confronti dell'istituzione. Certo, poi, come tu giustamente hai detto, la proposta di Illich ha luci ed ombre. Da un lato, c'è questa critica marcoide, ovviamente, che può lasciare perplessi, ma dall'altro ci sono queste micro realtà che passano attraverso l'istituzione, che egli stesso segnale. Quindi questo va colto. Mi sembra un'immagine duplice e contraddittoria, ecco, di cui va colto ovviamente l'aspetto propositivo, che a mio giudizio però può essere realizzato solamente in micro realtà e soprattutto nelle fasce iniziali della formazione, più che a livelli alti. Mi viene in mente adesso un recente articolo del 19 su Nature sulle condizioni in cui sono condannati i ricercatori e i filosofi doctors a tutti i livelli, sottoposti a stress tali che maturano un modello umano opposto rispetto a quella visione formativa a cui a livelli alti perlomeno la scuola dovrebbe condurre. Infine, dal punto di vista propositivo, mi sembra interessantissimo, e forse alla radice della sua creatività e della sua propositività, il nomadismo intellettuale di Illich, cioè il fatto che non sia radicato in una istituzione, una scuola, ma sia mosso costantemente tra più realtà. Questo non direi che sia estraneo alla ricchezza delle sue proposte. Quando penso invece ad alcuni colleghi che addirittura di una scuola secondaria superiore, che hanno studiato in quella scuola e poi sono diventati professori nella stessa scuola e manderanno i figli nella stessa scuola, mi viene in mente una sorta di staticità assoluta che paralizza diciamo, la propositività creativa. E poi, da ultimo, mi viene in mente proprio in questo momento, nella scuola italiana c'è una compresenza, come sono di ircocervo, tra strutture di una staticità borbonica e presunta innovatività aziendalistica. Per esempio, nelle scuole si trasferiscono gli stessi insegnanti, poi l'operazione di marketing degli open day propongono diversità sostanzialmente inesistenti, illusorie, quindi non c'è né una scelta liberistica radicale né all'opposto, uno statalismo rigido e coerente sul modello humboldtiano e germanico, diciamo. Ti ringrazio ancora.
Grazie a te, grazie, grazie Gianfranco.
Credo che forse Gabriele tu possa iniziare a raccogliere.
Ma io più che raccogliere ringrazio, nel senso che mi ritrovo molto in tutte le cose che sono state dette, dico la verità. Quello che diceva il professor Sini all'inizio è molto in linea con l'approccio di Illich. E quello che è interessante è dove sta il sapere? Dov'è questo sapere? In che luoghi sta e in quali strumenti si incarna? Questo è quello che tipicamente la scuola di massa fa un po' più fatica a fare, mentre invece quest'idea, diciamo, per esempio, di costruire dei programmi di lavoro, dei programmi formativi che siano pertinenti a quella specifica condizione, a quella specifica situazione. Capite? Questo fa saltare completamente l'idea dei programmi ministeriali, no? Io ho in orrore i programmi ministeriali, tendenzialmente. Però li vedo un po', diciamo, nella chiave dell'università, ma io credo che questo sia un discorso che abbia una valenza più generale. Allora, Carlo Sini diceva: fare scuola fuori dalla scuola vuol dire che il processo formativo è in grado di identificare strumenti a partire dai quali si costruiscono percorsi e programmi. Questo Questi strumenti, a seconda delle condizioni, della situazione, delle domande reali, questo Illich lo dice molto chiaramente, delle domande reali che emergono dalla società, può avere, diciamo, modalità molto differenziate. E allora bisognerebbe capire che cosa vuol dire, sono tutti slogan un po' che sembrano veramente vecchio stile, ma cosa vuol dire fare la scuola di quartiere? Cosa vuol dire costruire le condizioni per avere dei percorsi formativi che intercettino alcune istanze che sono quelle di quel luogo, in quella città, di quella particolare condizione economico-sociale, di quella particolare temperie culturale? Pensate a quanto noi non siamo minimamente in grado di fare i conti con il mutamento che le nostre scuole primarie hanno quando il numero dei ragazzini e delle ragazzine che vengono da altre parti del mondo è molto elevato. Infatti non siamo capaci, fondamentalmente, no? Infatti quello che accade è che ci sono le classi degli stranieri, che poi non si sa bene come vengono gestite, eccetera. Quello è un tema molto interessante, perché lì emergono da una parte anche punti di convergenza, naturalmente. Spesso le famiglie straniere sono quelle che spingono i loro figli e le loro figlie in realtà a studiare di più. Abbiamo avuto degli studi molto interessanti su questo punto. Però al tempo stesso i modi e le forme, diciamo, di organizzazione, di produzione e riproduzione del sapere sono drasticamente diversi. Allora la costruzione dei percorsi dovrebbe essere molto contestualizzata, che è l'esatto opposto di un'idea, diciamo, tendenzialmente massificante, universalistica. Ma ha perfettamente ragione Gianfranco nel dire che da questo punto di vista il modello del mercato è un falso modello di mercato, perché poi alla fine le cose che vendi sono più o meno le stesse. Cosa cambia una scuola dall'altra? Se c'ha la palestra più o meno grande, che pure è una cosa molto molto importante, se c'ha il laboratorio più o meno fatto bene, ma poi dal punto di vista, diciamo, dei contenuti dell'insegnamento spesso siamo in una uniformità totale, no? Dei contenuti dell'insegnamento e delle forme e delle pratiche dell'insegnamento. Quindi in questo mi ritrovo molto. Devo anche dire che mi sembra molto interessante questa attenzione a ragionare sia su dove sta il sapere, dove stanno le conoscenze. E questo, secondo me, noi dobbiamo dircelo con molta forza, sempre più, ma forse è sempre stato così, però sempre più le conoscenze si producono e si riproducono in modo diffuso dentro la società, in maniere molto diversificate e articolate. E questo chiaramente fa problema per costruire dei processi e dei percorsi formativi. E dall'altra parte, dove sta il sapere? L'altra domanda è come si fa il sapere? Cioè quali sono i meccanismi, le pratiche, noi potremmo dire, usando un linguaggio comune per Mecri, le pratiche attraverso le quali si danno le relazioni formative, i processi di apprendimento, eccetera, eccetera. Questo è molto, molto diverso dalla tipica riflessione pedagogica, tant'è vero che quest'anno Mecri ha deciso di non evocare specificamente il sapere della pedagogia, ma di ragionare sulle pratiche, cioè di ragionare sulle politiche del sapere incarnate in pratiche concrete, in pratiche sapienziali concrete. Basta, mi fermo qua, se non per dire che anch'io trovo che ci siano delle assonanze pasoliniane in alcune cose, anche nella, come dire, in alcuni elementi antimoderni, no, da alcuni punti di vista, però conosco troppo poco Pasolini, quindi non mi avventuro su questo terreno. Invece sono sicuramente super d'accordo sulla questione del nomadismo intellettuale che Gianfranco ha richiamato. E che per Ivan Illich è un punto essenziale, ed è proprio così, no? Cioè il nomadismo intellettuale di Illich è anche una condizione, diciamo, la sua specifica condizione per poter parlare così della descolarizzazione. Tant'è vero che lui non ha fatto scuole normali, no? Lui stesso non è quello che ha seguito l'iter normale. Mi fermo qua, per adesso basta, e sentiamo se ci sono delle altre osservazioni.
Posso forse, certo, dire una cosa? Quello che mi colpisce sempre cioè di fronte a tale acume analitico, no, descrittivo, come quello di Illich, no, che è proprio fuori discussione. Tu hai più volte sottolineato la cogenza di certe sue osservazioni se colte al presente, e mi trovi d'accordissimo. Quello che mi colpisce sempre, mi sta crollando una montagna di libri, che ho qui, un po' di caos nella scrivania perché da qualche giorno che non ci posso mettere, quindi cioè, non ho dove mettermi. Beh. Quello che mi colpisce sempre, Gabriele, è la coesistenza di una grande profondità di analisi, no, critica, e al tempo stesso però anche di una, insomma, c'è niente da fare, fragilità sul piano propositivo. Cioè, ho seguito con particolare attenzione la tua riflessione, la tua lettura della pars construens di Illich, no? Ma questa pars construens, che insomma, ti dico chiaramente, mi affascina tantissimo, come ovvio, no? Ma messa alla prova di una applicazione, di un'applicazione, come dire, proprio operativa, cioè facciamo una nuova istituzione, mi sembra fragile. E mi sembra fragile, come mi sembrano fragili in realtà tutte le posizioni di impianto anarchico, no? Anche quando parlino, come nel caso di Illich, di formazione di nuove istituzioni. Cioè, quello che a me sembra carente e che mi crea problema, ma un problema empatico, cioè non antipatico, proprio empatico, è, come posso dire, la mancanza di un riferimento forte ed esplicito alla dimensione economico-politica. Cioè, implicito e debole c'è questo riferimento, no? Allora, è una scuola che segue le leggi del mercato, che è omologata ad un certo meccanismo produttivo, lavorativo, a una certa organizzazione del lavoro, eccetera, eccetera. E tutto questo è chiaro e verificabile, no? Ma nel momento in cui tu parli di possibilità di fare in altro modo, sostituendo queste istituzioni con altre, io non vedo un'altrettanto forte consapevolezza del fatto che senza il potere politico di fare questo, rimani in una sorta di volontarismo locale, localistico, comunitario, di nicchia, non so come dire, no? Cioè, senza una, come dire, tu no, come cambi le istituzioni, come proponi nuove istituzioni se non passando attraverso il potere di crearle, cioè di confutare quelle vigenti e crearne altre? Grande problema, poi lo sappiamo, che poi è il grande tema marxiano, no? Cioè, il problema di Marx con gli anarchici era questo qua. Cioè, come cavolo lo fate? La fate la nuova società, posto che ci intendiamo su come la vorremmo, no? Come la fate se non passando attraverso una trasformazione materiale dei modi di produrre la vita, ad esempio di lavorare, no? E conseguentemente, se non passate attraverso una presa del potere politico che riesca a intervenire così da modificare le istituzioni. Perché altrimenti l'idea della modifica dell'istituzione dal basso, diciamo così, no? Cioè puntiforme, come posso dire, non organizzata in vista di una nuova organizzazione, però, no? Facciamo le scuole in questo modo, diffuse, aperte, reticolari, di quartiere, eccetera. Tutto questo mi sollecita, ma mi sembra assolutamente realizzabile. Cioè, ogni sogno di modificare le istituzioni dal basso, cioè dal basso vuol dire senza entrare nelle istituzioni, senza interagire operativamente con le istituzioni vigenti, mi sembra, boh, non lo so, di difficile realizzazione, anche se estremamente affascinante. E parlo veramente contro il cuore mio, non so come dire, ma cerco di essere proprio attaccata alle cose. E così, l'ultimo problema, ma connesso a questo, cioè, ad esempio, avvertivo in queste ultime indicazioni, ma anche di Giovanni Fanfoni, no? La città educa, la società educa, al limite la vita educa, no? Che sappiamo che è uno dei motti della, peraltro, della stessa pedagogia attiva, no? La vita educa, certo, è verissimo, ma sul piano economico, mettiamolo proprio della sopravvivenza materiale, no? Il giovane che si formasse alla scuola di quartiere alternativa, non istituzionalizzata o non ancora istituzionalizzata, parlo delle fasi di transizione, no? Qua come vivrebbe? cioè come mangerebbe. Cioè, quando tu dici sono soprattutto le famiglie più umili, no? Quelle a spingere i giovani o a valorizzare nei loro figli la formazione nella scuola di massa, perché non vanno nelle scuole private, quelle dei fighi, no? Eccetera. Dici, beh, loro vedono il fatto che questi qua devono venire fuori avendo poi una possibilità di lavoro, cioè di interazione economica dall'interno di questo meccanismo produttivo, quello che segue le leggi del mercato, che sia efficiente. Quindi da questi circuiti io non riesco a venire fuori, no? Ho detto, sì. Illich, ricordiamoci che lui non ha fatto le scuole regolari. Certo, ricordiamoci che però ha fatto il prete. Non so.
Ma sì, ma certo,
cioè,
certo.
Cioè, se tu non fai il premio è questo qua, cioè cosa succede in mezzo? Cosa succede in mezzo? E quindi il come non è una richiesta di dai, diciamo come fare. A me sembra, mentre avverto una fortissima empatia nella pars destruens, nella critica alla scuola di massa, eccetera, eccetera, e anche una lucidità, perché tu hai giustamente detto, non è che è l'anarcoide vacuo, poi ha delle proposte, ma queste proposte rimangono delle proposte che mi sembra non si confrontino davvero con il tema economico e politico della faccenda. Cioè lo fanno a parole, le leggi del mercato, è il capitalismo, sì, ma poi concretamente come vivi, come mangi, cioè come sopravvivi ai tuoi 30 anni dentro un meccanismo che, da cui ti sei autoescluso perché non hai una formazione o non sei nella... Cioè tu dici, l'università è palese cosa sta facendo, no? Ho capito, appunto, non ha alternativa però, cioè, creiamone altre. Ad esempio, McCree. Ma ragazzi, ma McCree va in questa... Sì, la transdisciplinarità, la formazione reticolare, aperta, allargata, sganciata dai blocchi anagrafici delle fasce di età. Certo, ma ragazzi, è perché tutti noi abbiamo da mangiare. Altrimenti, capite cosa voglio dire? E la scuola di quartiere potrebbe invece rispondere a questa cosa, potrebbe a questa esigenza di sopravvivenza materiale, cioè di lavorare e avere da mangiare, arrivati a non dico 25, ma 30 anni? Io ho forti dubbi su questo, salvo la visione di un comunitarismo locale per cui il quartiere diventa piccolo e autosufficiente, no? Allora ci formiamo, vabbè, lo sappiamo, il sogno anarchico di certa forma di anarchismo e siamo punti a capo. Ecco Gabriele, queste sono le cose che so, tu capisci immediatamente, che mi creano così una grande difficoltà.
Posso reagire subito a quello che hai detto, Florinda? Vedi,
io chiudo il microfono. Allora,
io, no, lascia aperto così ti vedo in faccia se puoi. Grazie, io preferisco. Dunque, primo, condivido quello che hai detto, naturalmente. Infatti, quando ho iniziato, vi ho detto, ho avuto dei dubbi, ognuno poi ha la sua storia, giusto? Io vengo da una famiglia nella quale l'idea è che c'era la scuola pubblica uguale per tutti, altro che alla tedesca, tutti lì, bacino d'utenza, cioè, è ovvio, no? Cioè, vengo da una tradizione di questa natura, in cui anzi la difesa spasmodica della scuola pubblica universale, uguale per tutti, da Pantelleria a Campione d'Italia, no? Cioè, uguale in tutte le parti geografiche. Vengo da quella storia lì. E, ripeto, non possiamo ignorare la potenza che ha avuto in certe fasi della storia d'Italia questo elemento. È stato lo sviluppo italiano nella seconda, per parlare di economia e di società, nella seconda metà del Novecento, in cui i processi di miglioramento delle condizioni materiali di vita di larghe fasce della popolazione sono dipesi anche dalla scolarizzazione. Non solo dalla scolarizzazione, ma anche dalla scolarizzazione. Ok? Però, uno, la scolarizzazione di massa ha ridotto i divari anche solo dal punto di vista delle competenze fra le diverse parti, prendo l'Italia perché la conosco un po' meglio del nostro paese? La risposta è no. Qualunque indicatore tu utilizzi ti dice che no. Due, ha aumentato la mobilità sociale, la scala sociale? No, perché è vero che i figli delle famiglie straniere spesso sono un po' più studiosi. perché a parte che non è vero per tutte le famiglie straniere, bisognerebbe vedere quali, perché, per come, dipende dalla loro tradizione originaria, dipende dalla struttura della loro famiglia, perché poi bisogna andare a fondo delle faccende, no? Ma è vero in parte questo. Detto questo, i meccanismi, diciamo, di natura di classe della scuola si sono smossi pochissimi in questi ultimi 60 anni, diciamo, di scuola di massa, ma pochissimo. Allora, io non credo che si possa dire che l'alternativa di Illich non risponde al problema di mettere insieme il pranzo e la cena, perché neanche la scuola di massa risponde al problema di mettere insieme il pranzo e la cena per le parti veramente fragili della popolazione. Non può essere questo il controargomento, secondo me, Florinda.
Aspetta un momento, invece è anche questo, cioè non è solo questo, ma è sì, anche questo, nel senso che l'affermazione invece la scuola non lo risolve, non implica che invece lo risolva quell'altro, cioè no, il problema no, è no, no. Il problema è da risolvere,
infatti,
non quello.
Infatti io che sono d'accordo, io che sono un sano riformista, questo,
non dico che invece la scuola lo risolva.
Io che sono un sano riformista ti dico continuiamo a cercare, cioè continuiamo a capire come dentro dei meccanismi anche di fattibilità politica, economica, istituzionale, si possono introdurre delle varianti. Ti faccio un esempio stupidissimo. Io non conosco così bene, conosco bene l'università, la scuola non la conosco così bene. Però chiunque tra chi ci ascolta conosce bene la scuola sa che ci sono i POF. Tu lo sai, no? Cosa sono i POF, naturalmente. Tu pensa cosa potrebbero essere i POF. I POF sono un delirio burocratico normalmente, no? Che ci sono i poveri professori che devono scrivere il piano dell'offerta formativa della scuola, che si mettono lì, piangono, eccetera, un po' come tutte le burocrazie scolastiche. Ma lì tu hai delle potenzialità, secondo me, di costruire dei modi non univoci, per carità, per fare un pochettino dei passaggi verso, adesso lo dico con una battuta, la scuola del quartiere, no? Dove non è la chiusura comunitaristica, ma è alcuni tentativi sperimentali, ma diffusi, non sperimentali che li fa qualcuno sì e qualcuno no, sperimentali che tu provi a montarli poi in modo che vengano diffusi, di relazioni un po' più strette e strutturate, per esempio, fra effettiva, diciamo, capacità che tu costruisci con i ragazzi e le ragazze e domanda di lavoro, vogliamo chiamarla così, cioè capacità di entrare effettivamente nel mercato del lavoro. A me sembra che queste siano delle cose che si possono fare e che richiedono molto pensiero, molta intelligenza, molte cose che forse non ci sono. Però io non sto affatto dicendo che si possa, come dire, che sia necessario immaginare questa come una grande palingenesi, lo sto mettendo in una chiave più incrementalista, però sono convinto che si possano fare delle operazioni che un po' vanno nella direzione alla Illich, naturalmente con tutti i limiti di questa cosa. Quindi io vedo un approccio un po' più riformista a questa faccenda, che però prenda sul serio alcuni dei temi che anche Illich, mica solo lui, pone. Tutto qua.
Una possibilità, vedi Gabriele, una possibilità che in Italia è molto disattesa, mentre per esempio in altri paesi europei, penso alla Germania, è più sviluppata, è che lo Stato, cioè la comunità politica ed economica, investa sui giovani, su tutti i giovani, cioè, come dire, paghi la loro formazione sulla base delle loro capacità, naturalmente. E questo non accade, le nostre borse di studio sono ridicole.
Certo.
Questa è un'altra possibilità.
No, ma infatti ci sono delle scelte strutturali, per carità, che si possono fare. Peraltro l'Italia è uno dei paesi europei in cui le risorse per la scuola e l'università sono più risicate. Questa è una scelta strutturale. Poi le puoi spendere in modo A, B, C e D. Però intanto questa è una scelta politica molto, molto potente e strutturale. Personalmente io sono dell'idea che bisognerebbe crescere enormemente la quota per l'istruzione e per la formazione, però secondo modalità che forse possono anche essere un pochettino rimesse in gioco, rimesse in discussione. Comunque non è che ho la ricetta, Ripeto, io non butterei via neanche la pars destrues, però.
Monica Romano, Monica Romano ha alzato la mano, le dà subito la parola. Una cosa, Gabriele, se posso dire soltanto questo per precisare la... Io non voglio buttar via niente, dicendo che si tratta di buttare via, sto dicendo che il tormento sta nella, cioè nell'impressione che nella postura anni 70, diciamo, di Illich, non ci fosse una presa in carico della drammaticità operativa nel momento in cui si pensasse davvero all'attuazione. Poi quando tu mi dici, no, vabbè, io voglio ragionare sull'oggi e queste cose mi possono servire, sono d'accordissimo, d'accordo? Secondo me, se posso dirla tutta, questo atteggiamento alla Illich ha contribuito negli anni 70 a determinare, come dire, la fioritura di forme di impraticabilità che poi ci hanno portati oggi anche. Cioè, non c'è stato un atteggiamento davvero costruttivo operativo, perché appunto la negazione dell'istituzione o l'idea che la devi sovvertire creando appunto l'alternativa fuori, non ci ha portati poi qua, cioè ci ha lasciati con istituzioni invece raminghe e sole. Vabbè, comunque questa è la mia impressione su una certa moda, un certo atteggiamento. Ultima cosa, rispetto al riferimento a Pasolini, che neanch'io conosco ovviamente da esperta, ma appunto non sono esperta di niente, ma che ho letto con grande passione in ampia misura, l'osservazione del riferimento a Pasolini di Gaviano mi sembra interessante, perché il Pasolini che a me sembra più costruttivo è lo stesso, se vogliamo, che per molti versi trovo essere costruttivo se guardo a Illich, no? Cioè quello che dicevi tu, io sono d'accordo, si tratta di prendere, cioè questi sono dei grandi analitici, dei grandi critici analitici della modernità, che dicono la scuola di massa, cioè la società capitalistica, del mercato, eccetera, eccetera, funziona così, te lo mostrano e ti tolgono dall'illusione di una, appunto, di un progresso autogenerantesi che invece appunto è anti-intuitivo, cioè non lo si vede, non c'è, e quindi questa funzione è importante e in questo senso è simile al lavoro di Pasolini, quindi non penso di volerli appiattire nella come dire, nella vacuità dell'atteggiamento ippi alternativo o peggio ancora reazionario, cosa che invece sì, antimoderna, che a Illich è stata detta per certi versi, a Pasolini per altri. Qui non si tratta di essere moderni antimoderni, ma di avere degli strumenti analitici, e entrambi ne forniscono, ecco, letti in questa chiave va benissimo. Poi il problema è tutto nostro, cioè va bene, lascio la parola a Monica. Monica, ti ringrazio molto.
No, una cosa, grazie innanzitutto veramente Gabriele, anche perché sono risuonate tantissime cose da alcune pagine di Varoufakis, che nel 2013, quando parla di per la connessione scuola economia, la descrizione che lui fa dello scivolamento tra beni e merci sembra quella che si diceva. Enrico Redaelli, quando parla dello scivolamento tra economia del dono circolare e monetizzazione, cioè sembra davvero che a volte... Che il problema poi è quando non c'è mai lo scambio ormai nella scuola di ruolo, per cui mi affascinava anche questa idea tolta dall'ingenuità dello scambio, comunque del provare costantemente nella vita il ruolo di insegnante e studente. E qui arrivo all'unica, no, un'altra, scusate, un altro paio di echi e poi l'unica cosa che volevo dire. L'altro echo era quello che si stava dicendo, io non sono così sicura che il brivido che corre nel nesso tra formazione e potere sia una cosa solo della scuola di massa, io credo che veramente da sempre i luoghi della formazione abbiano avuto tanto da spartire con di volta in volta nelle diverse epoche. Certo. Stava al potere, riguardava pochi, ma quei pochi erano assolutamente altrettanto connessi con col potere. E al di sotto di questi serpeggiava un sapere, molte volte detto popolare, che in modo così un po' spregiativo, che ha fatto di saperi potentissimi. Detto questo, io sono molto d'accordo con quello che diceva adesso Gabriele, forse perché mi devo abbarbicare con i denti e le unghie, è un ottimismo che mi permette di sopravvivere, che la scuola è spesso, io parlo della scuola secondaria, è una struttura che ha anche tanti spazi, cioè spesso una scatola vuota che consente molto più di quello che ci permettiamo. Ma i programmi, ma chi ci mene? Ma nel bene o nel male? Perché poi anche il brivido che corre, che permette ad insegnanti di fare cose allucinanti, di non far niente. Ma chi mai ci viene a chiedere cosa abbiamo fatto? Ma io potrei fare davvero e faccio ogni tanto, altro quello che voglio. Ci siamo schiacciati dalla valutazione, ma ci sono spazi, a mio avviso, proprio perché l'essere di massa, l'essere che riguarda migliaia di persone che condividono, non permette di fatto un irrigidimento oltre una certa misura. E questi spazi dobbiamo usarli molto di più, secondo me. E ripeto, non è che siano pochissimi quelli che vengono concessi in questo momento. Il problema è poi, cosa me ne faccio? E qui sì, viene il groppo alla gola, cosa me ne faccio eventualmente di spazi usati, di POV diversi, di esperienze diverse, di collegamenti col territorio? Perché sono estremamente possibili queste cose, vanno fatte accadere. E arrivo al punto, secondo me è il vissuto dell'insegnante. Cioè, non so se è perché sono in questa posizione, ma quello che manca è come faccio ad arrivare ad avere degli insegnanti che hanno voglia di fare queste cose, che le vedono, che si scambiano tra loro. Io sono grata a McCree perché io non vengo ad attingere qui all'ennesimo corso di formazione su come fare la valutazione, su qual è la... Ma sono potentemente investita da pratiche altrui, cose... E allora, secondo me è questo. Il punto, il tallone d'Achille dal quale entrare, e anche qui non so come, è come dare dignità, tempo, formazione diversa degli insegnanti, che poi quella scatola lì della scuola, anche per come, e proprio prendendone gli aspetti e modificandola, secondo me è il passaggio possibile, ma non so se perché ho bisogno di dirmelo.
Grazie Monica. Ma io non aggiungerei molto a quello che ha detto Monica. Io penso che uno dei nodi essenziali sia naturalmente quello dei formatori, questo è molto chiaro. E ha ragione Monica nel dire che ci sono più opportunità di quelle che immaginiamo, ma anche molte criticità su questo fronte. Per esempio, nei meccanismi di formazione dei formatori, nei meccanismi di selezione, mille cose, insomma. Quindi c'è anche una serie di questioni strutturali molto potenti, soprattutto nella scuola primaria, ma poi anche in quella secondaria, che dovrebbero andare a essere affrontate un po' strutturalmente. Detto questo, a parte che adesso è un'ora in cui se io non me ne vado, mi chiudono dentro, per cui vi ringrazio molto, ma mi piacerebbe continuare ad affrontare un po' questi temi, perché secondo me sarebbe bello, per esempio, che laddove ci sono delle esperienze, ma non nel senso dell'esperienza microscopica e autoriferita, ma esperienze che provano anche a identificare dei sentieri possibili del tipo di quelle che abbiamo evocato, qualcuno ce le venisse un po' a raccontare. Io ne ho in mente alcune, no? Esperienze nelle quali, per esempio, provi a fare quella cosa lì, che fai scuola fuori dalla scuola. E vedere come funzionano operativamente. Poi è difficile, non tutti i docenti sono come Monica, cioè, ci sono delle questioni strutturali naturalmente, però il messaggio che vorrei dare è che si può provare a fare delle sperimentazioni interessanti, anche a istituzioni tendenzialmente date. Sono un po' meno ottimista di Monica sull'invadenza, diciamo, burocratica, su quello sono un po' più pessimista di te. Perché devi essere un po' forte per riuscire a fregartene, se no ti accomodi dentro la burocrazia, secondo me, perché ci sono vantaggi e svantaggi, diciamo, dal lato di chi insegna.
Posso
Questa è la mia opinione personale.
aggiungere solo una cosa? Io ribalterei anche, almeno nella mia esperienza, ha funzionato molto il ribaltamento, cioè quanto la scuola può essere invasa dalla società, cioè la scuola
Sì,
deve
ma
uscire, ma
certo.
deve abbattere anche, cioè la banalità di usare i locali della scuola il sabato mattina per far diventare una scuola per stranieri in cui gli studenti nostri insegnano l'italiano a uno piuttosto che...
Non c'è dubbio.
Quindi l'altra cosa che anche è fattibile è farsi invadere, non solo
Sono
uscire.
d'accordissimo, è proprio così. Bene, intanto vi ringrazio tantissimo tutti dal lato mio.
Grazie, io dal lato invece nostro ringrazio te, Gabriele, profondamente e tutti quanti per questo percorso di lettura che, vabbè, come era prevedibile, ha dilatato ulteriormente le riflessioni e i problemi, però insomma non usciremo da questo nostro essere in mezzo al guado, non presto almeno, però almeno sappiamo di esserlo. Grazie Gabriele.
Auguri, auguri a tutti e a
Buona
tutte.
Pasqua a tutti,
Grazie mille.
buon transito. Ci vediamo con tutti coloro che lo vorranno il 23 a punto zero.
Certo.
Rimanderemo la comunicazione di aggiornamento. Mi raccomando, occorre prenotare usando la pagina predisposta da
Ok.
teatro.0 e il 24 diretta streaming sul canale YouTube con Mario Biagini per festeggiare a modo nostro il 25 di aprile. Quindi buona Pasqua in vista della successiva festa del transito, quella del 25. Arrivederci.
Buona Pasqua, buona
Grazie.
serata.
Ciao a
Grazie,
tutti,
grazie.
grazie.
Ciao, grazie.
Grazie Gabriele, grazie, grazie.
Ciao Florinda, a presto, ciao a
Grazie
tutti.
Gabriele, a presto.
Grazie.